La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Il tema delle alleanze alle amministrative di primavera a Palermo e le regionali d'autunno in Sicilia saranno al centro della direzione regionale del Partito Democratico che il segretario Fausto Raciti dovrebbe convocare a stretto giro. E quanto trapela al termine della riunione a Palazzo dei Normanni del gruppo dei democratici all'ARS, convocato per fare il punto sulla manovra che oggi passerà all'esame delle commissioni di merito per essere chiuso in giornata. Domani il maxiemendamento di riscrittura della finanziaria sarà incardinato in commissione bilancio dell'ARS, tra lunedì e giovedì invece si passerà all'esame dei documenti contabili. Il 21 febbraio, secondo il calendario dei lavori fissato dai capigruppo la scorsa settimana, la manovra approderà in aula per la discussione generale. Crocetta si mostra ottimista. Noi col PD troviamo sempre l'intesa, perché io ho la fortuna di conoscere questo partito da quando avevo 15 anni. Alcuni magari sono nuovi e non sanno che l'intesa la troviamo perché noi siamo gente leale. Resta invece alta la tensione con il sottosegretario Davide Faraone. Cosa dico a Faraone? Siccome Faraone è egiziano, non credo che conosca bene la Sicilia, risponde Crocetta ai cronisti che gli hanno chiesto cosa pensa dell'iniziativa politica di Faraone per la costruzione di un programma di governo. Elezioni a Palermo, Micichè e Romano, nessun appoggio a Ferrandelli. Siamo fermi sulle nostre posizioni come del resto anche lui. Siamo incompatibili. Così il commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micichè, che smentisce le indiscrezioni relative ad un eventuale sostegno di Forza Italia, UDC e parte del centrodestra a Fabrizio Ferrandelli, candidato a sindaco a Palermo alle prossime amministrative. Stiamo cercando il nostro candidato, sottolinea, e stiamo valutando sull'identikit. Micichè non si sbilancia, cerchiamo un bravo professionista. E sui tempi, per sciogliere la riserva, aggiunge, i tempi sono maturi, nel giro di pochi giorni lo presenteremo. I deputati regionali Totò Cordaro e Pino Apprendi, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo dei Normanni, hanno chiesto al governatore Rosario Crocetta di riferire al Parlamento sui problemi in cui versano gli istituti di pena dell'isola. I due parlamentari hanno evidenziato problemi di sovraffollamento, carenze di servizi essenziali, problemi burocratici che allungano i tempi di cura per i malati. Nelle carceri siciliane, è stato sottolineato, sono presenti 5.900 detenuti, di cui il 60% sono persone al di sotto di 40 anni. E il 20% sono extracomunitari. I lavoratori ASU che prestano servizio nei comuni siciliani e negli enti regionali potranno essere stabilizzati grazie ad un emendamento che ho presentato alla legge di stabilità regionale approvato dalla Commissione Lavoro dell'ARS. In pratica, entro 180 giorni dalla pubblicazione della finanziaria, gli enti che utilizzano questo personale dovranno adottare gli atti per la fuoriuscita del precariato e per il riconoscimento di titolo di preferenza nei concorsi da bandire. Lo afferma Giovanni Di Giacinto, capogruppo del Partito Socialista all'Assemblea regionale siciliana. La Regione si impegna a riconoscere un trattamento economico minimo di 750 euro mensili a tale personale per il prossimo triennio, fatta salva la possibilità di erogare un contributo di 40.000 euro per la fuoriuscita volontaria dal bacino dei singoli lavoratori. Sarà in ogni caso la RESAIS a gestire lavoratori ASU nelle more della stabilizzazione presso gli enti di provenienza o in altri enti. I carabinieri del NAS di Ragusa, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Siracusa e da personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASP, hanno sequestrato un'azienda di produzione di cosmetici che si trova in zona Targia a Siracusa. Impresa con un giro d'affari hanno stimato in circa 2 milioni di euro. I militari hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro penale emesso dalla Procura di Siracusa dopo che gli stessi militari del NAS, unitamente a personale dell'ASP, avevano svolto alcuni accertamenti all'interno della sede della ditta di cosmetici, a seguito dei quali era stato rilevato come la struttura operasse priva di requisiti necessari a tutelare la sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro e senza mai aver ottenuto il certificato di prevenzione incendi, obbligatorio per legge. I carabinieri hanno posto i sigilli alla sede dell'azienda in cui lavorano 56 dipendenti. All'interno del capannone dove si svolgeva la produzione mancavano i requisiti minimi di sicurezza e dove venivano custodite materie prime infiammabili, tra cui 8.000 litri di oli vegetali e 1.300 litri di alcol etilico. Era necessario garantire che nessuno lavorasse in condizioni di potenziale pericolo. Il provvedimento di sequestro è stato esteso allo stabilimento di oltre 1.550 metri quadri, alle materie prime utilizzate per la produzione e al magazzino dei cosmetici per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Deferito all'autorità giudiziaria il 68enne siracusano, legale rappresentante dell'azienda. Il GIP del Tribunale di Siracusa ha convalidato il provvedimento di sequestro. Un mini arsenale è quanto la polizia di Ragusa ha scoperto a casa e nelle pertinenze della stessa di Marco Calogero e Francesco Piscopo, che sono stati tratti in arresto. La famiglia Piscopo di Vittoria è da sempre legata a Cosa Nostra Gerese, con diversi esponenti più volte tratti in arresto e condannati per mafia, che non hanno mai perso la loro violenza criminale. Questo costituisce l'ultimo sequestro d'armi in ordine di tempo. Va ricordato che solo un anno fa la polizia trovò un arsenale nella disponibilità della famiglia Ventura, esponenti stiddari del clan Carbonaro dominante. Di questi giorni la scoperta delle nuove armi, questa volta nella disponibilità di uomini legati all'altro gruppo criminale. Con questa operazione la polizia ha dunque sventato la possibilità di tornare a fare parlare le armi in un territorio, quello vittoriese, con un triste passato di morti ammazzati e di una strage conosciuta come la strage di San Basilio, periodo buio in cui la città ha paura di ripiombare. Non è passato inosservato ai militari in servizio della stazione carabinieri di Marina di Ragusa un via vai insolito, visto il periodo invernale, in un residence che si trova a poche centinaia di metri dalla loro stazione. E così i militari sono partiti da lontano e hanno individuato più che qualche annuncio pubblicitario sui siti di incontri in cui una donna proponeva prestazioni sessuali a pagamento nella zona di Marina di Ragusa. Non restava che prendere appuntamento per verificare dove la donna offrisse i suoi servizi e come nelle migliori delle previsioni la località dell'incontro era proprio una stanza all'interno del residence vicino alla caserma. Con grande sorpresa la donna si è trovata i militari fuori dalla porta e non ha potuto far nulla per dissimulare la sua attività. A finire nei guai il proprietario del residence che aveva affittato quella stanza, ben conscio dell'attività di meretricio che si svolgeva all'interno e che già in passato ed in più occasioni aveva affittato stanze a donne che lì si prostituivano. Immediato il sequestro preventivo di tutto lo stabile per circa 350 metri quadrati di fabbricato suddiviso in 22 stanze per il reato di favoreggiamento della prostituzione contestato al proprietario 49enne ragusano, imprenditore edile. Da un controllo più approfondito i militari hanno inoltre verificato che a seguito di una segnalazione da parte del NAS di Ragusa, il sindaco a settembre 2015 aveva emesso un'ordinanza di chiusura di quel residence che non riuniva i requisiti minimi di igiene e sicurezza previsti, ma non curante del divieto, il proprietario ha continuato comunque la sua attività di affittacamere ed è stato pertanto denunciato per inosservanza di provvedimenti dell'autorità. Rosolini, nel corso della serata di ieri, martedì 7 febbraio, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di evasione, violenza sessuale, tentato omicidio e rapina Pietro Nolasco, classe 1991, già nota alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito della convalida dell'arresto operato nei suoi confronti dai carabinieri lo scorso 5 dicembre. Quando il giovane, al fine di farsi dare una birra e del denaro contante, aveva aggredito il titolare di un bar annesso ad un distributore di benzina lungo la strada statale 115. Erano circa le ore 18 quando i militari della stazione di Rosolini, impiegati nell'ambito dell'operazione sicurezza che secondo le direttive impartite dal comando provinciale di Siracusa, ha visto una notevole intensificazione dei servizi di controllo del territorio in tutto il comprensorio del citato comune, a seguito di richiesta di intervento pervenuta al numero di emergenza 112, sono stati allertati da una donna la quale, con voce rotta dal pianto ed in evidente stato di agitazione, asseriva di essere stata aggredita da un uomo. Immediatamente l'operatore del 112 forniva assistenza alla donna, facendo giungere sul posto un'ambulanza che l'accompagnava in ospedale, mentre i carabinieri, grazie alla quotidiana attività informativa sul territorio e al continuo monitoraggio dei soggetti di interesse operativo, identificavano l'aggressore in Nolasco. Prontamente tutte le pattuglie impiegate sul territorio avviavano le ricerche del giovane che, rintracciato poco dopo mentre faceva rientro a casa, veniva condotto in caserma per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, una storia purtroppo drammatica che rischiava di avere un triste epilogo, risolta grazie alla prontezza della vittima di divincolarsi al momento opportuno e grazie al repentino intervento dei carabinieri. Nel corso del pomeriggio Nolasco aveva convinto la sua vittima, una donna di Rosolini, a recarsi con lui in una zona di campagna ove avrebbe dovuto mostrarle un qualcosa di non meglio specificato. Giunti sul posto, avuta contezza che la zona fosse al riparo da occhi indiscreti, Nolasco ha iniziato a minacciare di morte la donna, costringendola con violenza e minacce a consumare un rapporto sessuale. Impaurita, temendo ulteriori e peggiori conseguenze, in un primo momento la donna assecondava le volontà del suo aggressore ed è rimasta in balia dello stesso, il quale ha iniziato altresì a colpirla al volto e al corpo con pugni e calci, strappandole dal collo due collanine in oro, tentando di strangolarla. Resasi conto di quanto stava accadendo, mentre Nolasco, dopo averla obbligata a risalire in macchina, faceva manovra per spostarsi in un altro luogo dove avrebbe asseritamente voluto ucciderla. La donna, approfittando della situazione, si gettava fuori dalla macchina e si dava alla fuga, richiedendo immediatamente l'intervento dei carabinieri, che hanno poi prontamente rintracciato e bloccato l'uomo. La vittima, dopo le prime cure mediche del caso, è stata ricoverata in prognosi riservata per ulteriori accertamenti. Per lei, oltre agli evidenti segni sul corpo, un forte stato di shock. Per diverse ore dopo i fatti, i carabinieri hanno gestito i familiari della vittima che, venuti a conoscenza di quanto accaduto, erano seriamente intenzionati a farsi giustizia da sé. Pertanto, Nolasco veniva dichiarato in stato di arresto ed, espletate le formalità di rito, portato nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sabato scorso, presso la sede provinciale di Sinistra Italiana a Siracusa, si è tenuta l'assemblea provinciale del nascente partito di Sinistra. A presiedere la tavola rotonda l'ex onorevole Raffaele Gentile, garante dell'assemblea. Inoltre sono stati nominati i 7 delegati provinciali che prenderanno parte al congresso nazionale del 17, 18 e 19 febbraio che si terrà a Rimini. Presente anche una massiccia delegazione del circolo Peppino Impastato di Rosolini, una delle sezioni più attive in provincia, con in testa il suo segretario Corrado Fioretti. Nel corso dei lavori assembleari è stato evidenziato che Sinistra Italiana non vuole e non può essere l'ennesimo partito nel panorama politico italiano. Sinistra Italiana ha l'ambizione di rappresentare un movimento di idee e di proposte per il Paese per rappresentare quanti soffrono di vari tipi di marginalità nel solco del solidarismo, ma anche di contribuire a far crescere un'Italia più competitiva, più moderna, nel quale vengono aiutate le capacità e le competenze. Sinistra Italiana non vuole essere un mondo a sé, ma intende dialogare per costruire questo progetto con le varie espressioni del mondo della cultura, del volontariato, del libero associazionistico e dell'ambientalismo. Dopo il congresso nazionale sarà la volta di tutti i circoli territoriali che daranno vita al loro percorso costituente. E adesso il collegamento con Giovanna Cannizzaro. Vittoria rientra in ballo per i finanziamenti destinati al GAL.
GAC e CAL, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Il TAR di Palermo ha accolto il ricorso presentato dal gruppo Azione Costiera dopo l'esclusione. Stavolta gioisce l'amministrazione Moscato insieme a quelle che fanno parte del GAC Flag Unicità del Golfo, ovvero Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina, Licata, Lampedusa, Butera, Igela, Comune Capofila. Gioisce perché, per quanto appreso, Vittoria rientra in gioco per beneficiare del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 per un finanziamento di circa 2,5 milioni di euro. Innanzitutto è doveroso ricordare che il GAG FLAC è un gruppo formato da diversi comuni aventi un comune capofila che fanno sinergia per ottenere, in seguito alla presentazione di progetti previsti dal bando, fondi europei al fine di rilanciare lo sviluppo delle fasce costiere a vocazione turistica e di pesca. E adesso un po' di cronistoria per comprendere meglio il problema. Nel mese di novembre il progetto di riferimento era stato scartato e retrocesso dal quinto al nono posto in un primo momento a beneficio di un altro gruppo d'azione avente come comune capofila Patti, con motivazioni che ai redattori del progetto apparvero illegittime al punto da creare grave danno e ricorrere al TAR, alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Motivazioni inconcepibili ed assurde che osa adesso Moscato dopo la decisione del TAR e a dir poco avventata da parte del Dipartimento. La verità è che la giustizia li ha bacchettati su tutto, riportando equità e premiando l'operato del circuito. Adesso Moscato attende il recepimento della sentenza del TAR da parte del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea per accelerare la fase attuativa della proposta.
A Palazzo Iacono di Vittoria è operativa la pagina su Facebook.
Nell'era della tecnologia, la comunicazione tra istituzione e cittadino viaggia anche attraverso i social. Non a caso, dal giorno in cui Giovanni Moscato è diventato sindaco, non ha mancato un appuntamento con la sua pagina ufficiale su Facebook. E adesso, con la ricomparsa della pagina istituzionale del Comune, resa possibile dall'approvazione del piano triennale della trasparenza, il dialogo dei vittoriesi con il Palazzo sarà ancora più potenziato. Siamo convinti dell'importanza, spiega il primo cittadino vittoriese, di un'adeguata informazione e i social rappresentano un canale importante che va però regolamentato. Con la riattivazione della pagina istituzionale del Comune di Vittoria informeremo gli utenti di tutte le iniziative promosse dall'amministrazione, del lavoro quotidiano, degli assessori e degli uffici, delle scadenze da rispettare. Sarà inoltre un incubatore di idee e suggerimenti, nonché uno spazio di confronto civile e democratico. Ovviamente non saranno tollerate offese, toni sguaiati né insulti e manterremo i toni sui binari della civiltà e del buonsenso. Con l'avvio della differenziata abbiamo inoltre creato la pagina dell'assessorato all'ecologia che sta fornendo utili informazioni ai cittadini e inoltre già da qualche mese è attiva anche la pagina dell'assessorato alla cultura. Cambiamento vuol dire aprirsi alle innovazioni per il bene della città e per avere un dialogo costante con i cittadini. Bene, da Vittoria è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Noto una 3 giorni di scambi culturali e visite nei siti archeologici del territorio è in programma per i prossimi 9, 10 e 13 febbraio al Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale. L'iniziativa è possibile grazie al protocollo d'intesa siglato tra il CUMO, l'Istituto Internazionale di Cultura Ebraica e la Carta delle Giudecche. Nell'ottica dell'internazionalizzazione ed ampliamento dell'offerta formativa, il CUMO ospiterà una delegazione del Dipartimento di Archeologia dell'Università di Tel Aviv di Israele al fine di porre le basi per una più vasta offerta formativa che potrebbe prevedere l'istituzione di 2 nuovi corsi di laurea internazionali in archeologia ed agraria. In tale ottica di ampliamento delle attività didattiche per l'anno accademico 2017-2018 verrà infatti attivato il corso di psicologia con l'Università di Messina, il cui iter di ufficializzazione si sta completando proprio in questi giorni, come ci informa il direttore scientifico del CUMO e il professor Salvatore Cavallo. Sabato 11 febbraio prossimo alle ore 16 si terrà a Roma un incontro di studio organizzato dall'Arciconfraternita Santa Maria Odigitria dei Siciliani con il patrocinio della Basilica Cattedrale di San Nicolò del Comune di Noto e dell'Associazione Inetini di Roma dal titolo Il culto e l'iconografia di San Corrado Confalonieri tra Roma e la Sicilia. La manifestazione che avrà luogo presso la chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani, sita in via del Tritone, nelle vicinanze di piazza Barberini, si propone di riflettere sul culto di San Corrado Confalonieri a Noto e all'Urbe, una devozione che a Roma segna la vita di tanti netini, ivi residenti, e che è comprovata dalla presenza di pregevoli opere pittoriche raffiguranti il santo proprio nella chiesa dell'Odicitria. 3 qualificati interventi del dottor Salvatore Maiore, direttore dell'archivio storico della diocesi di Noto, dell'architetto Giuseppe Ingaglio, storico dell'arte, e di don Ignazio Petriglieri, vicario episcopale per la cultura nella diocesi di Noto, illustreranno il tema dal punto di vista storico, iconografico e teologico. Sarà presente una delegazione della diocesi e del comune di Noto con il sindaco dottor Corrado Bonfanti. Al termine dei lavori, alle ore 19, sarà concelebrata la Santa Messa in onore di San Corrado. Rosolini, il sindaco Corrado Calvo, in occasione del giorno del ricordo delle vittime delle foibe, che si celebra giorno 10 febbraio, ha inviato un messaggio a tutti gli studenti della città. Così scrive il primo cittadino. Cari ragazzi, con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, la Repubblica Italiana ha riconosciuto il 10 febbraio giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Furono migliaia gli italiani della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia che tra il maggio e il giugno del 1945 vennero uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle fenditure carsiche o deportati nei campi sloveni o croati. Questo giorno è stato scelto in riferimento al 10 febbraio 1947, data nella quale è stato firmato il Trattato di Parigi, una data triste per i nostri connazionali del confine orientale, in quanto l'Italia fu costretta a cedere alla Jugoslavia parte del proprio territorio nazionale, decretando così l'inizio dell'ultimo e definitivo esodo dall'Istria, dalla Dalmazia e da Fiume, segnando per sempre la vita di migliaia di italiani che dovettero abbandonare le terre in cui si trovavano le loro radici, i loro beni, i loro cari defunti. Questi nostri connazionali furono travolti dall'esercito slavo comandato dal maresciallo Tito già nel 1943, con una prima tremenda ondata di violenza a cui seguirono dopo il 1945 innumerevoli e sistematici infoibamenti e atti di sterminio. L'accusa era quella di essere italiani, fascisti e sfruttatori del popolo, una reazione curente, cieca e ingiustificata, frutto di una brutale vendetta per quanto il fascismo aveva fatto nei confronti di sloveni e croati. Pertanto il 10 febbraio è un giorno importante per ricordare, capire e condividere la memoria collettiva, per far conoscere, specialmente ai più giovani, ciò che è stato affinché sia di monito e non abbia più a ripetersi. Per questo motivo auspico che questa ricorrenza serva ad attivare momenti di riflessione capaci di analizzare criticamente ed attualizzare il passato. Ricordare non significa solo tenere a mente le vicende storiche, né semplicemente inorridire per ciò che è accaduto. Ricordare significa guardarsi attorno ed attuare un confronto fra ciò che è accaduto e ciò che ci circonda attualmente. Il ricordo rende consapevoli delle proprie responsabilità e della propria storia, e la conoscenza è un antidoto contro l'odio razziale, contro la paura della diversità e la mancanza di democrazia. Oggi Italia, Slovenia e Croazia sono uniti dallo spirito europeo che non cancella la memoria, ma ne fa tesoro. Un orizzonte di speranza nel quale non c'è posto per l'estremismo nazionalista, di odi razziali e le pulizie etniche, e in cui viene incontro come un fermo monito la memoria delle migliaia di italiani che rimasero vittime di quella violenza cieca e brutale. E anche per oggi abbiamo concluso il nostro appuntamento con l'informazione di RAM Notizie, mercoledì 8 febbraio 2017. A tutti una cordiale buona serata e appuntamento alle prossime edizioni.